C'è l'uomo più
elegante
sì, del nostro gruppo.
Enzo Bucchioni.
Ciao,
ciao
Enzo.
Buonasera, elegante sarà lei, come dicevo.
Allora Enzo, il primo commento, poi andiamo così a cercare di individuare una serie di argomenti, li affronteremo uno alla volta in questa serata conclusiva, perché sono arrivati i verdetti, no? Quindi gli abbiamo già detto, Milan, Atalanta e Juventus, fuori il Napoli dalla zona Champions.
Ma guarda, dal punto di vista dei valori espressi durante tutto il campionato, credo che il Napoli avrebbe meritato di entrare in questa Champions, la Juventus no, è inutile che ripetiamo sempre le stesse cose, la Juventus ha fatto un campionato sempre precario, ora ha raccolto dei risultati favorevoli, la Coppa Italia, tutto quello che anche oggi, però complessivamente io l'ho valuto su 38 partite e il Napoli ha fatto meglio, e poi ha avuto dei periodi di difficoltà, fuori tutti gli attaccanti, lo sappiamo. Però il calcio è anche questo, il Verona stasera ha fatto una partita incredibile, non preventivabile, e onore al Verona, no? Direte voi, e lo dico anch'io. Però mi domando, ma negli ultimi due mesi e mezzo, dov'era il Verona? Perché ha regalato tanti punti a tutti, l'ha regalati? Perché il Verona è sparito dai radar, improvvisamente torna fuori stasera. È troppo facile così, secondo me.
Intanto ci scrivono che ovviamente la Lombardia ha 3 club in Champions League, e questo insomma l'abbiamo ricordato anche prima di entrare in diretta in redazione. E poi il Napoli che fa 0 tiri in porta con questo Verona è scandaloso.
Sì, un Napoli che
no, questo è vero. Questo è vero, il Napoli poteva fare di più, è andato anche non ha saputo tenere il risultato, è stato evidente dal punto di vista psicologico le difficoltà della squadra di Gattuso, il famoso braccino, forse di più, però oggettivamente, ripeto, secondo me l'avrebbe vinta.
Allora, si unisce un altro dei nostri in questa serata, dai.
L'uomo del verdetto, Bergonzi.
Sì. Ciao, Mauro.
Buonasera a tutti.
Ciao Mauro,
ciao,
che è con noi Enzo Bucchioni, Daniele Garbo. Allora
ciao.
Mauro, so che
ciao,
tu...
Enzo, ciao Daniele.
Ciao Mauro.
Mauro,
ciao
so...
Daniele,
ciao Enzo.
Mauro, so che tu hai seguito nello specifico un po' più attentamente Atalanta-Milan, giusto?
Sì, assolutamente.
Senti,
sì.
Intanto ti chiedo subito sul primo episodio. Dai, primo episodio, quello che poi ha determinato il calcio di rigore del Milan, è tra l'altro sono 21 i calci di rigore.
21, perché poi c'è stato pure il secondo.
Poi c'è stato il secondo. Partiamo dal primo, dai.
Ma, diciamo che non ho motivazioni per dire che non lo sia calcio di rigore, nel senso che rivedendolo diverse volte al monitor... a momento in TV non trovo appigli per andare al VAR e dire che non lo sia. Teo Hernandez fa passare il pallone, ci sono due difensori che gli vanno addosso, sicuramente lo scontro c'è, l'arbitro decide per il calcio di rigore, e ti dico che sicuramente il VAR non può intervenire per prendere altre decisioni. Secondo me ci può stare il calcio di rigore. È una situazione complicata, perché da ogni inquadratura che la guardi cambia la prospettiva. L'arbitro era ben piazzato, deciso, ha fischiato. Ti dico, proprio la motivazione concreta è riguardandolo, non trovo motivi per cui si debba cambiare la decisione tramite il VAR. Quindi...
E il secondo, Mauro?
Sì, secondo me che ci sia una deviazione, però quel braccio è un braccio un po' staccato dal corpo, dalla figura, c'è distanza tra i due avversari, si può fischiare il calcio di rigore. Se non avesse fischiato, sicuramente il VAR sarebbe intervenuto, quantomeno per mandare al monitor il direttore di gara. Sono due episodi non semplicissimi. Da leggere, da decifrare, quello che decide secondo me in campo l'arbitro è la decisione più giusta, più da prendere valida, sono d'accordo sommato sulle decisioni, non mi trovo in disaccordo, ecco.
Bene, si aggiunge
al nostro parterre Angelo Di Livio. Ciao Angelo.
Buonasera a tutti.
Angelo.
Ciao a tutti.
Ciao Angelo. Ci siamo per questo ultimo appuntamento. Allora Angelo, il tuo primo commento con la Juventus che agguanta la zona Champions, insieme al Milan e all'Atalanta rimane fuori il Napoli.
Mamma mia, è successo
di,
è
tutto.
Successo di tutto stasera. Risultati, vabbè, sapevo che la Juve poteva vincere a Bologna, però doveva aspettare altri risultati e così è successo.
L'avevi sognato pure tu, come Mihalovic?
No. Dai, fatto... diciamo forse sono più sorpreso dal pareggio del Napoli che dalla vittoria del Milan, perché comunque ho visto un po' di partita del Milan, ho visto un Milan molto attento, diligente, concentrato, non hanno fatto una partita d'attacco, hanno aspettato. Però il Napoli, ragazzi, dal momento che passi in vantaggio, secondo me la partita, non dico che deve essere finita, però devi giocare in una maniera diversa, quindi...
Ha preso gol in contropiede, Angelo, il Napoli, ha preso gol in contropiede.
Assolutamente sì, Daniele, infatti ti stavo dicendo, doveva giocare in un modo diverso, forse non lo sanno fare questo, però ecco, la duttilità tattica e l'atteggiamento giusto deve cambiare in determinati modi.
Mm-hmm. Allora, intanto stiamo vedendo dei monitor una grande felicità dei giocatori del Milan, che insomma hanno fatto una stagione, dobbiamo dirlo, sono stati sempre lì, tanti infortuni, hanno perso giocatori, ci sono dei momenti dove erano infortunati uno dietro l'altro eppure rimanevano sempre in quella
posto meritato. Secondo
posto. È mancato Ibrahimovic.
Un secondo posto, siete d'accordo, strameritato, poi andiamo alla Juve perché già c'è una domanda che riguarda la Juventus, però facciamo un giro sul Milan, Daniele.
Secondo me lo merita il secondo posto perché ha condotto una stagione straordinaria, è stato campione d'inverno, non dimentichiamolo, è stato a lungo in testa e poi ha avuto una lunga crisi coincisa anche con l'assenza di Ibrahimovic, che è il giocatore di maggiore esperienza, il leader di questa squadra, che è mancato proprio nel momento decisivo della stagione e ha rischiato di pagare molto caro questa assenza. Il Milan, che non è riuscito a chiudere il conto domenica scorsa col Cagliari, e ha dovuto andare a vincere a Bergamo contro l'Atalanta, che è un'impresa, è l'impresa della giornata.
Vado da Bucchioni.
Ah, sono assolutamente d'accordo. Posso aggiungere solo per chiudere il cerchio di quanto detto da Daniele, che era una squadra che dal punto di vista dell'organico non poteva essere né favorita e quantomeno arrivare in Champions è un'impresa. Quindi arriva addirittura secondo, se lo merita, il girone d'andata straordinario. In certi momenti ha avuto l'allenatore anche difficoltà a trovare delle soluzioni dalla panchina, non è certamente all'altezza della Juventus, dell'Inter, del Napoli stesso, ma anche di altre squadre. Quindi il Milan ha fatto un grandissimo lavoro, Pioli, tutta la squadra, sono cresciuti tutti, hanno dato di più di quello che è il reale valore di tutta la rosa.
Voglio sentire anche Bergonzi, dai.
Assolutamente sì, meritatissimo a mio avviso, meritatissimo per la stagione che hanno fatto. A parte il girone d'andata erano primi in classifica, sono stati primi per tanto tempo, poi hanno avuto quel calo, infortuni, assenza di Ibra, tutto quello che vuoi, però hanno sempre dato l'impressione di essere una squadra, un gruppo vero, granitico, allenati da una persona veramente per bene, una persona che ha saputo infondere in loro sicurezze. Sì, assolutamente meritato.
Assolutamente meritato. Cinzia, c'è qualche aggiunta? Poi andiamo alla prima
perché
domanda.
Ovviamente
che
ci scrivono i tifosi del Milan, super contenti ovviamente per questo secondo posto, e tanti sottolineano proprio un giocatore, cioè che ha fatto una stagione strepitosa. Vero. E ci sottolineo questo fatto, che è sempre stato un po' sottovalutato. Vi chiedo, secondo voi è stato sottovalutato? Perché non credo sia così.
Daniele? No, ha fatto una stagione straordinaria.
Sì, esatto, forse in passato
l'inizio, l'impatto iniziale
ci si aspettava di più, ecco, quando lui è arrivato dall'Atalanta al Milan ci si aspettava qualcosa di più. Invece questa stagione è stata la sua consacrazione, perché veramente è stato il leader di questa squadra nel momento in cui è mancato Ibrahimovic. Lui è stato veramente il giocatore che ha trascinato la squadra, che ha tirato la carretta, che ha cantato e portato la croce, come si suol dire, insomma, cioè, lo trovavi dappertutto, difendeva, attaccava, ha segnato i rigori, insomma, ha segnato non solo rigori, insomma, è stato veramente un giocatore determinante, quindi credo sia il giocatore simbolo di questo Milan addirittura più di Ibrahimovic.
Angelo Di Livio, sei d'accordo?
Assolutamente sì, nessuno lo ha mai sottovalutato, che sì, abbiamo sempre detto che stava disputando un campionato straordinario, è giovane e a me sembra già leader questo ragazzo, ha una personalità, vuole sempre il pallone, poi come calcia i rigori, veramente forse a qualche milanista fa fa venire un po' di palpitazioni, però è un giocatore straordinario.
Giocatore straordinario, mi manca Bucchioni?
Sì, ma guarda, io posso aggiungere solo che è colpa nostra, anche della critica, ma non è mica automatico che un giocatore passi dall'Atalanta al Milan e deve immediatamente rendere quello che rendeva l'Atalanta, anche se lo paghi 25 milioni. Poi cambia le pressioni, i sistemi di allenamento, i sistemi di gioco, perché il sistema di gioco dell'Atalanta è particolare, ma nessuno, ricordiamo sempre che ha faticato Platini all'epoca, no? Questo è ormai un luogo comune, ma va sempre ricordato. Quindi era normale che si avesse qualche difficoltà a inserirsi nell'ambiente Milan. Appena l'ha fatto, eccolo lì, le sue qualità sono straordinarie, l'ha dimostrato.
Enzo, guarda Tonali, che veniva dipinto come il fenomeno nascente del calcio italiano, arrivato dal Brescia, non è riuscito a inserirsi, ha giocato poche partite e di fatto non è cresciuto.
È vero, è vero. Allora sentite, c'è una domanda sotto, adesso sentiamo anche qualche allenatore, perché abbiamo veramente oggi, dobbiamo essere velocissimi. C'è quella domanda che abbiamo posto, che riguarda la Juve. Pirlo, due trofei e qualificazioni in Champions, che fa? Si conferma?
Merita la conferma.
Ragazzi, adesso qui facciamo un giro prima di andare in pausa, anzi mi sa che stiamo per andare. Allora facciamo il giro, lo apre Bucchioni. Enzo, merita la conferma?
Ma guarda, qualche dubbio in più te lo fa venire, no? Questa, anche fra i tifosi, anche questi giorni leggevo le chat e quant'altro. Dipende cosa può fare la Juventus da grande. Se la Juventus è consapevole e accetta la situazione di fine ciclo, magari ringiovanisce ulteriormente la squadra, immette dei giocatori di qualità che però hanno bisogno di crescere, magari saluta Cristiano Ronaldo, non lo so, ipotizzo, e riparte in queste condizioni, magari Pirlo può essere un allenatore che con un gruppo diverso, un po' diverso da questo, può anche far bene. Se ti prepari un'altra stagione che può andare bene, ma può anche finire senza scudetto e può anche finire con una Champions così e così. Se la Juventus viceversa invece vuole tornare ad essere immediatamente protagonista, incidere dalla prima partita del campionato, la prima partita della prossima stagione, far crescere immediatamente questo gruppo, allora l'allenatore lo devi cambiare, perché Pirlo non è ancora pronto, ha delle buone qualità, ma è un apprendista, quindi fa delle cose buone e può incorrere in altre difficoltà. Ecco, deve decidere la Juventus cosa vuol fare, ripeto, da grande o nell'immediato, insomma. E questo lo capiremo anche dal punto di vista societario quando c'è l'assemblea di Exor, mi pare a fine mese, il 26, se non sbaglio, sì. E lì capiremo dalle parole di Elkan qual è, perché poi c'è la crisi economica, ci sono i soldi per investire, per prendere un allenatore che ti chiede 8 milioni, 10 milioni di ingaggio. Questo è un altro particolare da non sottovalutare.
Poi c'è pure da capire che farà Ronaldo, però lo scopriremo solo vivendo.
Adesso che la Juventus in Champions potrebbe magari...
Vabbè, vediamo.
Facciamo un break,
così dopo abbiamo le risposte di Garbo, di Livio, sentiamo anche Bergonzi, poi più tardi alle 23.30 si uniranno altri amici con noi in questo ultimo appuntamento di Maracana Show. Vedi com'è contento anche Enzo, oggi ci salutiamo, vedi, caro Enzo. Dai, a tra
poco. Con le lacrime.
A tra poco, dai, a tra poco. Ci siamo di nuovo con voi. Tra poco andremo anche alla Lazio, perché Inzaghi l'ha toccata piano. Ne parliamo tra pochissimo. Vi facciamo sentire anche un tratto della conferenza stampa nella post partita di Inzaghi, che parla del rinnovo, ma attenzione perché l'ha toccata veramente piano, poi lo sentiamo qui con noi tra pochissimo. Però volevo ultimare il giro su Pirlo e quindi la Juventus, e poi passiamo a Simone Inzaghi, sentiamo anche il passaggio. Daniele Garbo.
Io penso che la qualificazione all'ultimo secondo praticamente per la Champions League non possa cancellare gli errori che la Juventus ha commesso quest'anno. E quando parlo di errori mi riferisco non solo agli errori commessi da Andrea Pirlo, ma anche agli errori dei dirigenti, dal presidente Andrea Agnelli, che è stato lui a volerlo ingaggiare sapendo che non aveva nessuna esperienza di questo ruolo, al direttore sportivo Paratici, che ha secondo me sbagliato la campagna acquisti, al vicepresidente Nedved, al quale vanno addebitati secondo me anche certi comportamenti condivisi peraltro con Paratici, non da Juventus a mio avviso. Dopodiché per ultimo arriva anche l'allenatore, ma credo che sia una valutazione complessiva quella che deve fare la società bianconera, soprattutto il principale azionista, la Exor, e quindi mi aspetto delle decisioni importanti, l'ultima delle quali riguarderà evidentemente anche la conferma o meno dell'allenatore.
Di Livio.
Beh, io che sono sempre stato molto critico, vero, anche vero, lì da voi, anche con Andrea, dopo la sconfitta con il Benevento e la batosta con il Milan, vi ricordate? Però secondo me questa partita può cambiare scenari importanti anche per il futuro di Pirlo. Perché poi, ragazzi, io sapevo che quest'anno la Juve non poteva vincere lo scudetto. È chiaro che però il campionato è stato molto sofferente, è stato un campionato di grande sofferenza, però la vittoria della Coppa Italia e la posizione in Champions, secondo me, faranno ragionare molto, molto la società, ecco, quindi bisogna, secondo me, si dovrà cambiare un po' idea sul futuro di Pirlo.
Bene, allora, prego,
insomma, c'è chi ci scrive, continua a dire che CR7 gioca meglio senza CR7, la Juve gioca meglio, sì, più sciolta, più organizzata. Gianni da Piacenza.
Gianni, ci torniamo su questo tema, però sì, c'è un passaggio molto importante che riguarda Inzaghi, lo vorrei sentire insieme a voi, insieme a Garbo, Di Livio, Bucchioni, anche a Bergonzi, lo commentiamo anche in studio. Insomma, la Lazio questa sera perde, però non è tanto il campo che in questo momento,
no, quanto il futuro di Simone Inzaghi.
Esatto, ossia se Inzaghi è ai saluti questa sera. Sentite questo passaggio nel post partita a Sky, poi lascio a voi ogni commento. Simone Inzaghi.
Non lo so, io ci vedremo mercoledì, insomma, si discuteva di un mio rinnovo l'anno scorso quando eravamo in testa al campionato prima del Covid, sono passati 16 mesi, posso aspettare ancora 3 giorni senza nessun problema perché è la Lazio, se no probabilmente non avrei aspettato.
Ecco.
Ragazzi, questo è un passaggio importante.
Bisogna vedere come la prenderà lo Tito, ragazzi.
Però lui ha detto sì, 3 giorni, sì, ma perché la Lazio, altrimenti già avevo salutato.
Sì, sì, lo so.
Cioè,
lo
questo
so.
Tirare però vuol dire.
Io ho visto un po' di polemica, ragazzi.
Chiama la polemica.
Un pochino, sotto traccia.
No, poi abbiamo fatto sentire uno straccio, Cinzia sta riprendendo anche altri passaggi, però è chiaro che questo, ho detto io, 3 giorni sì, ma perché la Lazio, altrimenti ci fa capire che questo diciamo così, allungare i termini è stato da parte del presidente, non certo di Inzaghi, ragazzi, questo è il significato, no? Prego Mauro.
No, ti fa capire che probabilmente la Lazio lo mette come priorità, ma sotto a qualcosa, alle spalle coperte. Perché se no una intervista, un'uscita così non la fai.
Però dà priorità alla Lazio,
qualche grande squadra al mercato.
Sì. Dà priorità, cioè,
la priorità è la Lazio, perché se dovesse poi concludersi tra 3 giorni, ma se tra 3 giorni non sarà così, allora è chiaro che addio, anche perché lo Tito è impegnato con l'affare della Salernitana, che in questo momento ce n'ha sempre una.
Sì, però ripeto,
in tribunale,
uno come Inzaghi che è sempre stato molto moderato in tutte le uscite.
C'è anche il direttore sportivo,
Sì.
Allora lo dico io, sapete qual è il problema? Sì. Nessuno l'ha ancora detto. Non l'ha rinnovato il contratto a Inzaghi, perché lo Tito cederà la Lazio, terrà la Salernitana.
Vabbè, dai. Allora, Enzo, vengo da te, questa situazione qui come la leggi?
Sì, la leggo come una mancanza di rispetto, se non forse di fiducia. Vediamo come va questo tira e molla. Ma io vado oltre e sono molto drastico. Secondo me, Inzaghi probabilmente l'ha capito, ma dovrebbe fare lui il primo passo. La storia fra Lazio e Inzaghi è finita. C'è un tempo per tutto. Può fare di più questa squadra? No. Può dare di più Inzaghi a questa squadra? Secondo me no. Quando raggiungi in un posto il top, o gliela cambiano tutti, fare una campagna acquisti straordinaria, cosa che lo Tito non ha mai fatto. L'anno scorso non l'ha rinforzato e invece sarebbe servito una panchina un pochino più di qualità, un pochino più pronta. Quindi che ti vuoi aspettare? Nulla. E se si prospetta un'altra stagione simile a questa, tanto vale tagliare, prendere un nuovo allenatore che ti porta nuove energie, nuove conoscenze, cambia. E questo Inzaghi l'ha capito e deve essere lui a fare il passo. Va via, tanto a mercato, perché ha fatto benissimo la Lazio questi anni. Se volesse venire alla Fiorentina lo prendono. Il Napoli gli ha telefonato, vabbè, a parte che De Laurentiis ha preso l'elenco degli allenatori commerciali, ha chiamato tutti, non ha chiamato me che sono allenatore ad onore, ma insomma spesso l'ha chiamata. Quindi è una storia finita, è come i grandi amori che poi, come cantava Venditti, finiscono. Forse magari si ritroveranno fra qualche anno, ma ora è ora di chiudere. Un anno e mezzo avanti questa storia, ha detto bene lui.
C'è anche uno Juric indiavolato, sì, ci stanno dicendo. Adesso vediamo di recuperare anche lui. Ci abbiamo Pioli, vogliamo sentire anche Pioli, così andiamo un po'
soddisfatto.
Intanto situazione Lazio l'abbiamo un po' affrontata al volo, perché oggi abbiamo i tempi serrati. Certo è che, ma secondo voi fanno lo scambio, è vero questa cosa, la voce, Daniele, dello scambio Gattuso-Inzaghi?
L'ho sentita anch'io, non lo so se sia vera.
Giordano venerdì lui ha detto che andava molto verso questa direzione, ha detto Inzaghi al Napoli, Gattuso alla Lazio.
Ma non lo so, può darsi. Io devo dire, stavo riflettendo adesso, qui parlano tutti tranne che a Napoli, cioè continua questo assordante silenzio della società che l'ha imposto anche i suoi tesserati. Secondo me è una cosa inaccettabile nel 2021, perché dura da quanti mesi ormai questo silenzio stampa. Non parlano neppure oggi che è l'ultima giornata. Secondo me fanno ridere.
Fanno ridere. Puoi dirlo. Di Livio, prego.
Daniele, il Napoli ha perso la Champions perché mancava la società. Il Milan è andato in Champions perché Maldini e tutti gli altri.
Ma non è vero, io non sono d'accordo con te, Enzo, per la prima volta quest'anno. Napoli non perde la Champions per colpa della società, ragazzi. Io sinceramente, io non ho niente contro Gattuso, però c'è qualcosa che non mi torna. Gattuso è fuori dalla Coppa Italia, fuori dall'Europa League, ha perso la Supercoppa Europea, non è mai entrata nella lotta dello scudetto con una delle rose definite tra le più forti che ha avuto il Napoli negli ultimi anni, fuori dalla Champions. È solo colpa della società. Io sinceramente ho qualche dubbio.
Questo è un assoluto no. Le colpe di Gattuso ci sono, discutiamone, ma in questo frangente ti giochi tutto, no? La stagione, ti giochi 50 milioni di euro. E questa assenza della società, questa mancanza di protezione, ma anche dall'aspetto motivazionale, che nel Milan hai visto, evidente, si sono portati dietro persino quelli che non potevano giocare, erano tutti lì, tutta l'energia era tesa. Il Napoli, la squadra e l'allenatore da soli contro tutti. Cioè, questa
è da molto tempo che è così. Quindi...
Sì, è vero.
Lui è da solo da molto tempo e stava vincendo tutte le partite.
Però nel momento difficile ti è venuto a mancare qualcosa.
Va bene, vediamo un po', insomma, poi ci ragioniamo. Vogliamo sentire Pioli, insomma, che c'ha una faccia rilassata, noi vediamo anche il video. Sentiamo un passaggio di mister Pioli, dai.
L'ho aggiunta perché l'abbiamo meritata e abbiamo dimostrato di meritare il secondo posto in classifica, perché è una squadra che fa tutto il campionato comunque. Stasera, prima della gara, per la prima volta eravamo, credo, terzi in classifica, abbiamo fatto tutto il campionato ai vertici, quindi era giusto, ma bisognava dimostrarlo. Purtroppo avevamo buttato via, tra virgolette, il match point domenica scorsa, però c'è stata questa occasione, siamo stati bravissimi a sfruttarla. Sono davvero emozionato, felice, devo ringraziare il club soprattutto, perché ci fa lavorare, ci ha fatto lavorare in un modo spettacolare, i dirigenti, l'area tecnica, i miei collaboratori, perché io sembro così equilibrato e così tranquillo, ma non sono facile da lavorare tutti i giorni insieme, i giocatori, che i giocatori hanno dato tutto quello che potevano di più, e i tifosi, che ancora una volta anche oggi ci hanno dimostrato quanto vale il Milan, quanto è bello indossare questa maglia, quanto siamo tutti così soddisfatti per aver reso felici tanti tifosi.
Vi ascolto, mister.
Stefano, tutti bravi nel Milan, ma mi pare che una menzione, perché sì, alla fine di questa stagione bisogna farla. È stato un po' il vostro uomo simbolo, un po' quello che dall'esterno sembrava grande trascinatore.
Sì, credo però, Fabio, che mai come questa sera credo che sia giusto, almeno da parte mia, al di là dei singoli,
no, non c'è dubbio,
valorizzare il lavoro di un gruppo e di un collettivo, perché credimi che quando una stagione poi alla fine ti dà queste situazioni è soprattutto merito. Io non smetterò mai di ringraziare i giocatori che hanno giocato meno, i vari Crunici, i vari Dalotti, i vari Gabbia, i vari Calulu, i vari Brian Diaz, che non hanno mai perso disponibilità, mai perso qualità e ritmo nel lavoro, e questo è stato importante. Poi quelli che hanno giocato di più, è chiaro che sono sotto i riflettori di più, e Frank merita tutti i complimenti del mondo per la stagione che ha fatto. Quindi, però è tutto il gruppo, è tutto l'ambiente, è tutto Milanello, è tutto quello che abbiamo creato, l'empatia, la voglia di stare insieme, la voglia di migliorare, la voglia di essere equilibrati, di non esaltarsi nei momenti belli, di non deprimerci in qualche passo
Stefano,
falso,
ma
che
è visto,
normale,
che era fisico. Si vede, Stefano, anche nelle parole, l'amore per il gruppo proprio sta emergendo.
Ma perché?
Io tornerei in studio, abbiamo sentito bellissime parole, no? Sì. Perché sì, l'abbiamo affrontato subito anche noi, sì, il tema, sì. E quindi Pioli è contento, Daniele, meritato questo traguardo, però adesso bisogna pensare al futuro, no? Dopo 8 anni si torna in Champions, operazione rinnovi. Chi deve subito bloccare, perché qui c'è la situazione,
la questione di Donnarumma.
Donnarumma, che sì, c'è la Noglu, Diaz, insomma ci sono una serie
sono un
di,
po' di questioni,
cioè
sì,
adesso deve vincere anche questa battaglia, deve...
sì, soprattutto sì.
Qual è quello che subito non si può fare a meno di?
Ma io Donnarumma a certe cifre lo lascerei andare tranquillamente, voglio dire,
okay.
È un portiere, se ne trovano di portieri, è bravo, bravissimo, però insomma i portieri se ne possono trovare. Ma in questo momento quello più indispensabile mi sembra onestamente che sì, Çalhanoğlu è stato molto utile in certi momenti, ma se leggo le cifre che gli offrirebbero nei paesi arabi, oppure andarsene, secondo me è chiaro che il Milan comunque dovrà fare qualcosa se vuole rafforzare questa squadra, anche perché dovrà affrontare la Champions l'anno prossimo, quindi il livello di difficoltà crescerà di molto, di impegno e di difficoltà, e chiaramente non puoi affrontare una Champions con un attaccante di 40 anni e uno come Leao o Rebic, che insomma sono buoni attaccanti ma non è che vedono tantissimo la porta. Servirà qualcosa di peso lì davanti, servirà qualcosa in mezzo, secondo me, in mezzo al campo, e forse anche in difesa.
Però tu, Donnarumma, a quelle cifre no. No, a quelle cifre,
beh,
no.
Io okay. 10 milioni a un portiere, 10 milioni all'anno a un portiere non li darei mai.
Ok. Bucchioni.
Ma sono assolutamente d'accordo. Questa storia sta diventando inquietante per molte ragioni. Se è vero che oltre a tutto questo, 10 milioni l'anno, quant'altro, il fratello, la nonna, la zia, tutta la famiglia in panchina, quello che volete, il procuratore chiede anche 20 milioni per tenere lì il giocatore e non portarlo via, io fossi un dirigente del Milan ci metterei la faccia con molta serenità, andrei davanti ai tifosi e dire: signori, ci sta succedendo questo e quest'altro, cosa fareste voi? Noi non siamo d'accordo, o se lo volete lo pagate voi, perché la società oggi con la crisi che c'è non può permettersi di sottostare a questa sorta di ricatto sportivo, a questa situazione che per certi versi è inaccettabile. Un portiere lo trovi, e quei soldi lì li investo anche in un grande attaccante, perché il Milan, come diceva Daniele, ha assolutamente bisogno di questo, perché Ibrahimovic non è immortale, e si è visto, anche se lui lo pensa, con tutto il rispetto, poi la carta d'identità funziona per tutti, e quindi è questo il gioco. Poi il resto viene di conseguenza, che sì, lo rinnovo tutta la vita. Su Çalhanoğlu a certe cifre ci posso anche pensare, ha fatto un buon campionato, non c'è dubbio, in certi momenti esaltante, però è durato poco, non è un giocatore da 9 mesi. Çalhanoğlu, bisogna anche tenere presente questo.
Delivio,
eccoci.
Che dici?
Beh, una base importante di una rosa, sono d'accordo con chi mi ha preceduto, servono secondo me 4-5 giocatori anche di esperienza, perché la Champions la conosciamo, soprattutto un attaccante, perché Ibra non è giovanissimo, forse serve proprio un attaccante. Su Donnarumma lasciami aprire una parentesi, io sono contro questi atteggiamenti di questi giocatori che non hanno riconoscenza nei confronti di un club che li ha veramente lanciati, e quindi mi dispiace, perché Donnarumma deve essere più attaccato alla maglia e deve dire grazie al Milan che ha sempre creduto in lui. Poi lui è fortissimo, lo conosciamo, però secondo me è un atteggiamento non professionale nei confronti di una società che lo ha lanciato.
Mauro, tu che ne pensi? Poi vi faccio sentire uno scatenato Yuri, cioè preparatevi,
sì,
scatenato.
Sì. Si arrabbia la domanda.
Mamma mia,
di Ugolini.
Aspetta,
dai. Sarò velocissimo perché è più interessante Yuri in questo momento, davvero. Sono d'accordissimo con Enzo, Angelo, Daniele. Se Donnarumma arriva l'offerta importante, è giusto che vada. Un portiere forte, molto forte, non come Donnarumma, ma molto forte lo si trova, così anche come Cianalogo. Ho letto le cifre che gli darebbero all'estero, dove vai in Arabia, che sono fuori budget, e poi devono rinforzarsi, anche perché se vanno in Champions, se non si possono permettere passi falsi come hanno fatto quest'anno con l'Udinese, la Samp, certo, e altre squadre nel girone di ritorno. Quindi si devono rinforzare ben bene con almeno 4-5 pedine di livello, e quindi se entrano degli soldi importanti nelle casse con le cessioni riescono a rinforzarla per bene la squadra.
Allora vi faccio sentire Juric, scatenato dalla domanda, e poi
sì,
sentite,
sui social sta spopolando,
mamma mia, sta andando veramente sì, fortissimo. Sentite, lo sentiamo insieme, vai da Sky.
Della qualificazione in Champions, il suo Verona, un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, quanto è stato difficile?
Subito una grande cagata.
Grazie,
cioè,
molto
bisogna
gentile.
Portare rispetto, perché se non segui non puoi parlare così.
No,
cioè,
io seguo.
No, no, tu devi portare rispetto, perché no, vai a vedere le prestazioni, come ha giocato la squadra.
Se
cioè,
mi fa
non si fa così.
Domanda.
No, non deve finire proprio niente. Con lei non parlo, perché devi portare rispetto. No, no, a me mi sembra la mancanza di rispetto. No, no.
Se mi fa finire la domanda,
no,
mi sembra il suo.
No, non deve finire proprio niente.
Nei
sì,
miei confronti.
No, no, sì, cioè,
sì,
no,
le
no,
dico.
Lei manca rispetto, no?
Juric, guardi, secondo me, mi permetto, ha interpretato.
No, Fabio,
non ha interpretato bene quello che voleva dire Massimo. Non è il caso di arrabbiarsi così.
Ma se me lo
così,
fate
comunque
finire, io lo dico. Cioè, io dico, abbiamo visto un Verona con una carica diversa.
Ma di nuovo, manca di rispetto.
Ma non ti
cioè, io me ne vado, manca di rispetto. Perché non ha visto le partite, la carica con cui ha giocato la squadra. Manca di rispetto. Manca allora di rispetto, la mette in un modo non giusto. Manca
ma
di rispetto,
no,
di brutto.
Non,
nessuno
non
sta dicendo, nessuno sta dicendo che non vi eravate impegnato nelle altre oggi di più, Tanto per essere chiari,
abbiamo
nessuno
visto,
sta dicendo
no, non
questo.
È vero, cioè, questa è
nessuno lo sta dicendo.
Solo da voi.
Nessuno lo sta dicendo.
Ma no.
No, ci sto.
Ma dicendo che nessuno sta dicendo quello,
Fabio, se potete fare le domande, io non ci sto con questo atteggiamento che prima no, oggi sì, e roba così. La squadra ha dato sempre il massimo. Questo comportamento è in Italia inaccettabile. Inaccettabile. Non esiste, mi devi chiedere scusa. Questa è una vergogna, tuo pensiero.
No, piano però, piano, io capisco tutto, ma piano,
Secondo me è alla coda di paglia.
Io sto con Ugolini, l'ho detto prima io sta cosa, ragazzi, andate a risentire quello che ho detto io mezz'ora fa.
Sì, sì, è vero.
E io l'ho viste le partite del Verona, io l'ho viste tutte, e ho visto anche quella con la Fiorentina con maggiore attenzione. Il Verona sono due mesi che gioca blandamente, non è vero, e stasera ci ha messo tutto e di più.
Comunque se n'è andato Juric, vi dico, si è concluso con Juric che se n'è andato, trovo
andato
veramente
via
eccessivo.
Ma vada, sì, ma cioè non, nessuno vuol dire nulla, nessuno ha la coda di paglia, perché non gli voleva dire, è evidente che il Verona stasera abbia dato il 100% e in altre partite non l'ha fatto. Io non so se è un problema di motivazioni, di avversario, non ci vedo niente di, voglio dire, di precostituito o di un qualcosa che ti spinge a fare, però è evidente che sia andata così. È chiaro che una partita con il Napoli ti dà più stimoli, c'è in ballo tanto per la squadra avversaria e ti vuoi far vedere, ma lui non può negare che nell'ultimo mese e mezzo il Verona sia scomparso dai radar. L'ho viste tutte le partite, non so se l'ha vista Ugolini, e l'avrà vista anche Ugolini che è un professionista, ma non può dire così Juric, perché andate a rivedere le partite del Verona, ripeto, con quella della Fiorentina che l'ho vista in maniera ancora più precisa, a volte le altre le vedo con due o tre monitor, quindi, ma quella Fiorentina è stato evidentissimo il livello atletico, di impegno fisico del Verona, che non c'era. Poi se stasera
no, detto questo Enzo,
allora,
no, ma detto questo adesso non voglio che subito dicono dovete difendere la categoria, però mi sembrava il giornalista voleva fare una domanda che ci poteva stare, no, ci poteva stare. Voglio sentire anche di Livio Bergonzi, perché sui social naturalmente imperversa l'esplosione di Juric all'ultima giornata. Vai, Angelo.
capito perché non ho, perché non ho mai voluto fare l'allenatore anche per queste cose. No, mi dispiace, sono rimasto un po' deluso da Juric, che era una persona che stimo molto anche come allenatore, come uomo, ma stasera forse le scuse le dovrebbe fare lui a Ugolini, che ha fatto una domanda secondo me normale, tranquilla, perché come dice Enzo, nell'ultimo periodo abbiamo visto un Verona non brillantissimo, oggi sì, e forse erano stimolati dall'importanza anche della partita dell'avversario, abbiamo rivisto il vecchio Verona. Però ragazzi, mamma mia, che esaurimento che c'è in giro,
la coda di paglia.
Mamma mia, miseria, Daniele, ragazzi, sostiene la stessa cosa. Mauro, hai sentito Bergonzi? Tu che in campo dovevi dirimere le controversie, e qui nemmeno tu avresti tenuto banco, testa.
Alla fine mi sento di che i miei esauriti sono sempre gli arbitri, perché riguardavo stasera Mariani, che era lì a Atalanta Milan, che era tranquillo, sorridente, calmo, pacato. Mi sa che infine i più sereni sono loro, nonostante i mille problemi che ci sono anche nella situazione italiana arbitri, che non è che sta passando un momento molto tranquillo. Però io Verona l'ho visto tantissimo, non lo vedo giocare, come non l'ho visto stasera Napoli-Verona, non so dare un giudizio, mi sembra un pochettino comunque così un po' accentuata questa maniera di sbottare di Juric, per quello che sento. Ugolini, un giornalista molto tranquillo, me lo ricordo anche quando arbitravo, che ci si vedeva prima delle partite, era uno molto, molto simpatico, una persona, un ragazzo simpatico.
Ma poi non è neanche tifoso del Napoli, voglio dire, è uno che fa il professionista e basta,
è vero. No,
non lo è.
Non lo è, infatti.
Oltretutto non lo è, è la verità. Oltretutto non lo è tifoso.
È vero.
Chi è addetto ai lavori lo sa benissimo da che parte sta, non si dice.
Io l'ho detto, però.
Garbo l'ha detto, Garbo l'ha svelato.
Allora,
siccome devo andare in pausa, io però vorrei ringraziare tanto Mauro Bergonzi.
Grazie, Mauro.
Che ci ha accompagnato in tutte queste domeniche. Poi lo voglio ricordare, Mauro non ha la moviola, lui veramente a casa si guardava l'episodio un paio di volte e dava il suo verdetto, e ci ha accompagnato in tutti i posticipi, anche questa sera. Come? Tirava a caso, sì, ogni tanto si è buttato e ci ha indovinato. No.
grande Mauro.
E voglio dire che Mauro sarà, insomma, possiamo dare un appuntamento per le notti europee, ci sarà anche Mauro Bergonzi, soprattutto a commentare la nazionale, quindi quando scenderà in campo la nazionale, il giorno dopo che faremo un'analisi della partita, andremo anche ad analizzare quello che è stato l'arbitraggio con Mauro Bergonzi. Mauro, un abbraccio grandissimo.
Abbracciarvi, è stato un percorso veramente bello, bellissimo, non finisce qui perché come detto ci vedremo ancora gli europei, è stato divertentissimo, è una trasmissione secondo me veramente veramente bella, che
grazie,
lo dici a tutti, anche a Tiki Taka dice la stessa cosa, dai, lo so.
Tiki Taka parlo poco, però ti dico grazie a tutti voi, e saluto anche i ragazzi, Daniele, Angelo, Enzo, Cinzia, tutti, che è stato veramente un appuntamento fisso ma piacevolissimo dalla domenica.
Erano 45 quindi... anni che dubitavano del ragazzo. Grazie Mauro.
Sei splendido. Mauro, un abbraccione forte.
Ciao,
ci sentiamo presto.
Ciao,
grazie veramente di cuore. Allora, ragazzi, fermiamoci un attimo, poi dopo congedo anche di Livio. Però Angelo, c'è Pirlo ai microfoni. Tra poco lo sentiamo. Facciamo un piccolo break e sentiamo Pirlo, va bene? Dimmi di sì.
Ok.
A tra poco. Siamo tornati sempre con voi nella serata di Maracanã, andiamo sempre più veloci verso la conclusione di questo appuntamento, di quest'ultima giornata. Cinzia, ci siamo, adesso
ci siamo.
Recuperiamo un po' tutti, c'è Daniele Garbo con noi qui in studio,
sì.
Enzo Bucchioni collegato, c'è ancora Angelo Di Livio. Presenti tutti quanti, dovrebbe arrivare anche un altro ospite, vi facciamo sentire un passaggio di Pirlo, così andiamo a commentare anche il tecnico della Juventus.
Leggiamo velocemente il tweet di Aurelio De Laurentiis, dice: caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te, ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada, un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli, Aurelio De Laurentiis.
Allora, vi faccio sentire, se mi dà l'ok Gabriele, ci sono tutti intanto quelli che erano presenti. Bucchioni c'è, Enzo, ci sei, vero?
Sì, ben ritrovati, okay. Ciao a tutti.
Allora, c'è anche Di Livio, c'è anche il direttore di Tutto Sport, proprio gli rubiamo veramente un flash al direttore che è in chiusura e quindi
diamo
immaginiamo...
il benvenuto al direttore Xavier Iacobelli.
Ciao direttore.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori di Tutto Sport.
Allora, Xavier, sentiamo un pezzetto proprio veloce di Pirlo e poi do il commento al direttore su quello che dice Pirlo, ma anche sul verdetto finale di questa giornata in zona Champions. Pirlo.
Era importante per noi raggiungere l'obiettivo della Champions, non dipendeva solo da noi, quindi abbiamo sofferto in campo il finire delle altre partite, però la cosa più importante era pensare a noi stessi oggi, cercare di vincere la partita e non avere nessun rimpianto a fine gara. L'abbiamo fatto bene, abbiamo chiuso la partita già nel primo tempo e poi abbiamo aspettato i risultati delle altre gare.
Ma la sensazione?
Ma no, nessuna sensazione, io... penso di aver fatto il mio lavoro al 100%, cercando di dare il massimo. Siamo riusciti a portare altre due coppe in bacheca e quindi questo era un obiettivo importante. In più questa qualificazione ci dà una spinta enorme per continuare.
Fabio,
ma allora, torniamo in studio. Xavier, vengo da te, insomma, due trofei e la qualificazione Champions.
Beh, direi che se c'è un tecnico che merita la conferma, per il poco che ho la mia opinione, questo è Andrea Pirlo, un debuttante assoluto sulla panchina della Juventus. Non si pretendeva che vincesse il 10° scudetto consecutivo, sebbene questo fosse un traguardo di grande prestigio fissato dalla società all'inizio della stagione, ma sappiamo molto bene quali e quante siano state le difficoltà che Pirlo ha dovuto affrontare e superare. È una squadra questa che torna in Champions League ed è di fondamentale importanza per il suo presente e per il suo futuro. Ricordo che il 27 ci sarà l'assemblea degli azionisti di Exor, la holding degli Agnelli proprietaria della Juventus, e credo che questa sera, così come già mercoledì in occasione della finale di Coppa Italia vinta a spese dell'Atalanta a Reggio Emilia, Pirlo abbia ricevuto dalla squadra un messaggio forte e chiaro, cioè la squadra è tutta con lui e spero e mi auguro che venga confermato, perché a mio avviso sarebbe un vero peccato cambiare rotta.
Xavier, chiediamo anche un po' il pensiero su questo verdetto finale, fuori il Napoli, tanta delusione per il Napoli, tanto una ne doveva rimanere fuori naturalmente, però il Napoli sembrava veramente lanciatissimo, si è fermato proprio sul traguardo, possiamo dire.
Sì. Beh, si è fermato sul traguardo perché di fronte ha avuto un gran bel Verona che è come per tutto il campionato la formazione di Juric ha onorato la sua partecipazione a questa Serie A, bisogna saper fare i conti con gli avversari, così come il Milan li aveva fatti con il Cagliari, già teoricamente salvo domenica scorsa e si era complicato la vita, e quindi io penso che il Napoli comunque, ed è un vero peccato che le strade si separino, a giudicare dal tweet di Laurentiis che ha salutato poc'anzi Gattuso. Mi sarebbe piaciuto molto che Gattuso potesse raccontare la sua e lo stesso De Laurentiis spiegasse le motivazioni di questa separazione. Questo silenzio stampa è qualcosa che non sta né in cielo né in terra, ma non sono affari che ci riguardino, anche perché mi pare che di fronte ai silenzi stampa in Italia non siano mai stati registrati né suicidi davanti alle edicole, né davanti ai televisori, né davanti ai siti internet. Credo che Gattuso avrebbe meritato un congedo migliore, un congedo degno dell'ottimo lavoro che ha fatto. Poi se all'ultimo miglio purtroppo non è riuscito a centrare il traguardo, in Champions ci vanno quattro squadre e quindi era fatale che una rimanesse fuori, però questo secondo me nulla toglie alla grandezza del lavoro di Gattuso.
Saviela, domani come aprite? Come apre Tutto Sport?
Beh, è ancora presto per dirlo.
Ci ho provato.
Non posso soddisfare la tua curiosità. Domani provato. Sono sicuro che leggerai Tutto Sport.
Assolutamente, come sempre. Sai, l'ultimissima curiosità, proprio abbiamo sentito anche le parole di Inzaghi all'inizio, no? Che sì. Ha detto: ho aspettato tanto, posso aspettare anche 3 giorni, ma aspetto solo perché era Lazio. Sì. Abbastanza risentito. Come va a finire questa vicenda?
Ma guarda, io spero che la Lazio si renda conto della grande fortuna che ha, avendo Simone Inzaghi come allenatore, così come ce l'ha il Milan di Pioli, un Milan che è stato grande protagonista di questa stagione. Io vorrei ricordare che il 22 dicembre 2019 a Bergamo il Milan venne sconfitto 5-0 e oggi 23 maggio 2021 torna in Champions League dopo 7 anni di assenza. Quindi chi ha la fortuna di avere dei grandi allenatori deve tenersene.
Assolutamente, va bene Xavier, grazie, buon lavoro come sempre e buona
grazie
settimana.
A voi.
Grazie al direttore di Tutto Sport.
Buonasera.
Allora,
ma la curiosità è, visto che De Laurentiis ha fatto questo tweet, avrà già il nome dell'allenatore della prossima stagione del Napoli, quindi lo vorremmo sapere. ci piacerebbe saperlo.
Certo che non ci ha pensato un secondo, appena finita la partita ha mandato già un tweet. Esatto. Porca miseria, che avevano, però.
E perché lui adesso fa anche l'ufficio stampa, capito? Quindi
fa tutto lui.
Prego, prego.
Vai Enzo.
No, ma lì è Gattuso che non ci ha voluto rimanere, cioè la verità storica è un'altra. Non è che De Laurentiis si è cacciato Gattuso. Gattuso è un mese che gli ha detto: signori, io qui a Napoli non ci resto. Gli ultimi contatti che c'erano stati per vedere se fosse possibile mantenere un rapporto, riappianare le cose. È stato Gattuso che ha detto: ma neanche se sono senza panchina io a Napoli ci resto con De Laurentiis.
E comunque
erano già pronti, gliel'avevo già scritto prima della partita.
Sì, ma io comunque continuo a ritenere vergognoso che non si consenta a un allenatore che comunque ha lavorato in condizioni difficili, perché è stato lasciato anche da solo in certi momenti, non venga consentito di salutare quantomeno i tifosi, salutare la città, dare una sua valutazione della stagione e anche della partita appena disputata, del perché non sono andati in Champions. Credo che per l'uomo che è Gattuso avrebbe meritato, per una questione di rispetto, questa possibilità.
Allora,
sì, ma Daniele, scusa, è prego. Proprio lì la questione. Io credo che quando c'è stata la sua malattia, il periodo, è stata la mancanza di rispetto che ha sentito verso l'uomo che l'ha fatto decidere di non rimanere, ma non l'ha fatto ora, l'ha fatto 3 mesi fa lui. Poi ha ridetto di no anche 1 mese fa quando sono tornati alla carica, quindi è proprio una questione personale che era irrisolvibile.
Certo. Allora, Angelo, nel salutarti, ti voglio chiedere qualcosa su quello che abbiamo sentito di Pirlo. Ti dà la sensazione che possa rimanere?
Io mi sono espresso, io chiedevo questo a Pirlo, un posizionamento nelle prime quattro. Sicuramente secondo me poteva fare di più, però non è stato neanche aiutato dai giocatori. Ricordiamo che poi lui non ha mai avuto Dybala, Dybala è stato infortunato per una parte del campionato. Io mi auguro di sì, forse meriterebbe un'altra chance. È chiaro che la Juve il prossimo anno deve tornare a vincere lo scudetto, questo è poco ma è sicuro. Questo è stato un anno di transizione, la Juve deve rinforzare sicuramente la rosa, ma il prossimo anno la Juve deve tornare a vincere lo scudetto.
Il problema è che gli tocca tenersi Ronaldo, perché a questo punto non se ne va più, perché gioca la Champions, e chi gli dà 32 milioni di euro?
Io Daniele non glieli do sicuro, non lo so, vedete voi.
Vediamo un po' dai come andrà a finire. Angelo, noi ti vogliamo ringraziare tantissimo anche a te.
Grazie,
abbiamo tenuto
Angelo
un po' di più questa sera, era l'ultima puntata di queste domeniche sere che abbiamo passato insieme qui in studio con te, collegato. Ti vogliamo veramente ringraziare tantissimo anche a nome dell'editore, insomma, che ringrazia tutti voi che siete stati con noi in questa bella avventura domenicale.
Devo dire che siamo stati e saremo, speriamo, una gran bella squadra, perché
certo.
Anch'io mi sono divertito, sono stato benissimo e vi ringrazio per l'affetto e la gentilezza.
Dai, a presto, magari ci incrociamo anche durante l'Europeo per qualche commento sulla nazionale, speriamo bene per gli azzurri, dai, speriamo bene per questa squadra giovane.
Sì.
Dai, Angelo, grazie ancora.
Ciao a tutti.
Un abbraccione.
Ciao,
grazie Angelo di Livio.
Un abbraccio.
Allora, vediamo, stiamo cercando anche di recuperare nel finale Gianni Di Marzio, perché è stato un altro di quelli che è stato con noi per tutte le serate.
Poi l'opinione autorevole del mister. Esatto.
Intanto questa cosa di Juric, ci stanno dando tutti ragione al tecnico e tutti contro il giornalista. Avete sentito la domanda
facile
che diceva che...
Grande Juric, ci scrivono, che male c'è a giocarsi la partita?
No, ma non, secondo me...
La domanda non era questa.
Non era questa la domanda.
Io... Non l'hanno lasciato fare la domanda.
La domanda qualcuno dice addirittura che ha detto che il giornalista ha detto a Juric: vi siete impegnati solo questa sera. Noi non l'abbiamo sentito.
No, io non l'ho sentito.
Noi non l'abbiamo sentito, sinceramente.
Non è così. Ma è evidente che negli ultimi 2 mesi, ma basta vedere i punti che ha fatto il Verona, cioè non è che la realtà si possa mistificare. il Verona negli ultimi due mesi aveva motivazioni pari a zero o poco più, stasera ha trovato le motivazioni, e questo è il discorso da fare. E capisco anche gli giocatori, contro il Napoli, partita decisiva, si fanno vedere, però è ingiusto sportivamente.
Allora, vabbè, insomma, sono tutti dalla parte di Juric, quindi l'eroe è questa sera,
sì, Juric. No, vabbè. Siamo sempre i cretini, sì, di turno, sì. Ma non è così.
Va bene, dai. Sentiamo anche Gasperini al volo, poi vediamo se riusciamo a prendere Di Marzio, che ci piaceva salutarlo, dai. Allora, sentiamo Gasperini sorridente, lo vedo, dai, sentiamo a Sky un passaggio.
Beh, forse qualche momento difficile in questa partita c'è stata, volevi andare in porta, volevi andare di più in area, però è una magra consolazione, ma se tu ti volti indietro, che anno solare è stato, e poi c'è la terza volta in Champions, non è la ciliegina, questa è la torta.
Questa è la torta. Ciliegina poteva essere qualche partita, ma la torta è stata molto grande, a quattro piani, e molto, molto bella per noi. Se penso a tutto l'anno solare, lo diceva anche Luca Percassi ieri, a partire da giugno che abbiamo iniziato a giocare, poi il campionato, la qualificazione l'anno scorso straordinaria, le partite a Lisbona, al quarto di finale siamo arrivati a un passo dalla semifinale, poi tutto il resto, le vittorie di Amsterdam, di Liverpool. Poi è vero che ci sono anche i trofei, la qualificazione, però la qualificazione in quest'anno, la finale di Coppa Italia, noi siamo felicissimi di tutto questo. Adesso abbiamo voglia anche noi di andare in vacanza, perché è stata durissima, tolto due settimane ad agosto, non abbiamo mai smesso, abbiamo giocato oltre 70 partite molto ravvicinate e con tanti risultati, quindi abbiamo bisogno di riposare un po'.
Stasera qual era la cosa più difficile? Tenere le gambe a posto dei tuoi giocatori, prepararli bene, tenere la testa su questo appuntamento, perché c'era un appuntamento storico anche per voi.
Sì, ma la squadra è stata brava anche stasera, cioè, ha fatto la sua partita, è chiaro che il Milan aveva questo traguardo, per noi il secondo posto è vero, ma non poteva essere così forte come lo era. Però noi abbiamo avuto la capacità, la fortuna, la bravura di essere fuori dalla mischia, e di che mischia, con che squadre. All'ultima giornata si è visto quello che insomma è successo e che poteva succedere, e per noi essere fuori è stata un grande risultato, perché sarebbe stato molto molto difficile.
Queste le parole di Gasperini. Questa squadra prossima può puntare al titolo, Daniele?
Secondo me no, ma l'ha detto anche Gasperini più volte, cioè noi siamo arrivati a un certo livello, per arrivare a qualcosa di più serve molto di più, io penso. Immagino che l'Inter sarà ancora competitiva, può darsi che la Juventus torni a essere competitiva per il titolo, immagino che il Milan con 4-5 rinforzi possa essere da scudetto, quindi francamente mi sembra molto difficile.
Enzo?
Sì, è difficile, dipende da cosa è in testa la società. Io fossi in Percassi ci proverei, per due ragioni. Economica, visto che non ha problemi di soldi in questo momento l'Atalanta, ha fatto molte plusvalenze, e quindi è un'occasione unica dal punto di vista sportivo. I soldi ce l'hai, sportivamente ci puoi provare. Però, dov'è il però? E devi cambiare tipo di mercato. Fino ad oggi l'Atalanta cosa ha fatto? È andata a prendere dei giocatori o da riciclare o sconosciuti che avevano una storia piccola, e l'ha fatta diventare grande con il lavoro di Gasperini, mettendolo in un contesto di gioco organizzatissimo, tutto quello che vuoi. Se invece andare a prendere questo tipo di giocatori ti metti in testa di spendere un po' di più e di prendere due o tre giocatori già maturi, pronti, che ti facciano, che contribuiscano a fare la differenza, credo che questa squadra sia arrivata a un punto di maturazione che possa provarci, perché poi dopo finisce, i cicli finiscono, sta finendo quello della Juve, sono 5 anni l'Atalanta, non è che puoi pensare che il fenomeno Atalanta vada avanti per 10 anni o per sempre, perché sarebbe un qualcosa di non possibile, l'impossibile non può succedere. Il lavoro poi ha pagato, pagherà, ma ora o cogli l'attimo o poi non puoi più dire posso provare a vincere lo scudetto. Quindi un'occasione che ti si presenta, io ci proverei.
Tu ci proveresti. Dunque, siamo veramente quasi ai saluti. 331-8200-21. La cosa che 331-8200-213. La cosa che sto leggendo, veramente, credetemi, E questa cosa di Juric che mi ha colpito, ma non tanto per lo sfogo di Juric, che praticamente sono tutti dalla parte dell'allenatore. Cioè, ha fatto la domanda perché dice: un Verona diverso da quello visto nell'ultimo periodo. E là, cioè, si è creata la bufera.
Ah, beh, diciamo.
Non lo ha fatto finire di parlare. Non lo ha fatto finire.
Ma
non
è
lo so.
Vero,
no, no, è vero.
Guarda, allora, che nei social i giornalisti vengono sempre aggrediti, spesso anche insultati, è successo anche a me, è una cosa che succede regolarmente tutti i giorni, perché se tu scrivi qualunque cosa contro la Juventus, contro l'Inter, contro il Milan, contro la Roma,
qualche presidente.
E quindi che i giornalisti siano nell'occhio del, nel mirino dei tifosi più beceri, perché io definirei tifosi beceri o forse neanche tifosi questi gentiluomini che spesso si nascondono dietro pseudonimi, neppure dietro nomi veri oltretutto, e quindi questa è una cosa purtroppo a cui siamo soggetti noi che facciamo questo mestiere, però non vuol dire che se la maggior parte è d'accordo con Juric abbia ragione, assolutamente no.
È già arrivato anche un tweet ufficiale del Verona che dice: il presidente Setti e l'Hellas Verona, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il club, rimarca l'inopportunità della domanda rivolta in diretta al proprio allenatore nel post partita di Napoli-Verona.
Va bene. Questo contribuisce al mio pensiero. Io continuo a pensare, più aggiungono cose più penso io.
Sai cosa dicono i veneti? Visto il Verona è una squadra veneta, io sono veneto. Peso il taccon del buso, cioè peggio la toppa del buco, diciamo così.
Sì, poi c'è un messaggio che ce l'ha con noi, però pure questo lascia il tempo che trova, ma lo leggiamo sempre.
Un anno ad essere criticato,
sì,
si riferisce,
sì,
a Pirlo.
Adesso gli facciamo adesso gli stendiamo il tappeto rosso a Pirlo domani, no? Perché ha fatto una grande impresa il primo anno con la Juve. Ma io veramente. Vabbè.
Comunque anche l'account ufficiale, sì, del Napoli saluta Gattuso,
sì,
gli dice: scusami, grazie Enzo. Mister,
no, dice qua, la leggiamolo. Quindi alla fine di tutto un campionato ad essere criticato, sbeffeggiato, umiliato dai giornalisti e opinionisti TV, vi ha dato una risposta sul campo da signore, da neo allenatore Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ottavi di Champions
e qualificati alla prossima Champions. Meditate.
Vabbè, sei tifoso della Juve, contento? Siamo contenti pure noi, figuriamoci. Io non ci rimetto mica soldi con la Juve, neanche se li guadagno, quindi figuriamoci.
Non è l'unico, perché poi arriva.
Deve ringraziare il Verona.
Un altro messaggio: mi dispiace per voi, eravate arrivati a pochi passi dall'esultare per la disgrazia della Juve e dall'affossare il signor Pirlo, invece siete rimasti con il cerino in mano.
Certo.
Ed invece il neo allenatore Pirlo, due coppe e qualificazione Champions. Ma a voi piace il milionario Conte.
Okay. Quindi, allora, la Juve ha fatto una buona stagione ed è giusto che Pirlo rimanga.
Sì, sì,
ma infatti, i tifosi sono contenti così, è giusto così. Io non ho mica nulla in contrario.
No, ma allora io vorrei chiedere a questi signori qui che negli ultimi due anni la Juve ha mandato via due allenatori che hanno vinto lo scudetto. Ricordiamocelo bene, lo ridico ancora: lo scudetto. Enzo, hai capito?
No,
che
ma
cosa
poi
hanno vinto?
No. Ma perché qui siamo in presenza anche da parte nostra di molti populisti, no? Il populista dice: oggi il Pirlo è qualificato, quelli che fino a una settimana fa lo volevamo mandare via, improvvisamente sentiamo che sono pro Pirlo. Cioè, quindi.
Ma un tifoso può scrivere un messaggio così a fine trasmissione?
No,
quando
sentono anche qualcuno di noi che invece noi dovremmo spiegare cosa è successo durante la stagione. Cioè, il discorso è: la Juventus è una squadra matura, è cresciuta durante l'anno, qualche giocatore è migliorato grazie al lavoro dell'allenatore. Cioè, sono queste le domande da fare. E a queste risposte quali sono? Tutti no. Quindi che Gattuso, cioè, scusa, che Pirlo, stavo leggendo di Gattuso dove va. Se Pirlo è un allenatore...
Diccelo Enzo.
Come?
Dove va Gattuso?
No, stavo leggendo sotto pancia.
Ah.
No, dove va Gattuso? Secondo me la Lazio, la Fiorentina non viene più, ma secondo me la Lazio, no, dicevo, va valutata in questi termini la stagione dell'allenatore. Non può essere una Coppa Italia. Sì, certo, in una partita secca la Juventus ha qualità e la qualità è venuta fuori mercoledì, ma in tutta la stagione quante partite improvvisate abbiamo visto? Ma può la Juventus lasciare 5 punti al Benevento o alla Fiorentina, cioè bisogna analizzare esattamente il lavoro del, questo lo può fare solo la società, ma anche noi visto da fuori non è un allenatore pronto che è in grado di pronti via dal prossimo anno la Juventus competitiva per lo scudetto e competitiva per dire la sua in Champions. Se rischi di fare un altro anno come
io
questo,
vorrei anche chiedere agli amici tifosi che molte volte che ragionano solo con i risultati, allora mi domando io: se questo allenatore qui con questa squadra arriva all'ultima giornata in Champions e vince la... Vierchowood l'altra sera qui quando parlavamo della Coppa Italia ha detto per la Juve la Coppa Italia è una coppetta, Vierchowood l'ha detto, che insomma qualcosa ha vinto, no? Se vai in una grande squadra la Coppa Italia è una coppetta, non può essere quella che salva la stagione ad un allenatore, ad un gruppo, no? Quindi le valutazioni le fanno a prescindere. Allora mi domando se questa squadra con questo allenatore è arrivata in Champions all'ultima giornata grazie al pareggio del Verona e diciamolo pure grazie all'ultima partita con l'Inter, con degli episodi che comunque gli hanno girato da una parte male ma anche bene poi nel finale, no? Anche questo, perché poi l'episodio decisivo l'ha avuto praticamente su un calcio di rigore cercato e trovato da Cuadrado. Se conquista la Champions all'ultima giornata, mi chiedo, con un allenatore più esperto l'avrebbe presa molto prima questa qualificazione?
No, ma guarda, non solo.
Questo è anche una valutazione che si può fare, no?
Sì, ma assolutamente. Allora, la gente si dimentica. Io ho letto tanti commenti dei tifosi dei giorni scorsi che dicevano tutti l'importante è che ci togliamo dai piedi Pirlo, perché non volevano più vedere tre. Adesso improvvisamente sono diventati tutti pirliani o pirloni, non lo so. Comunque, voglio dire, io credo... io credo che una società, come ho detto prima, deve fare una valutazione che vada al di là del risultato, perché se allora vogliamo dirla tutta, la Juventus questa sera è in Champions perché il Napoli non ha battuto il Verona. E se no la Juventus andava in Europa League, quindi...
E dopo che dicevamo che era scarso Pirlo?
Esatto, allora cambiava tutto il giudizio.
Pirlo, cambiava che era scarso Pirlo.
Io credo che uno che fa...
No, ma ragazzi, e le due partite con il Porto ce
esatto.
le ricordiamo bene.
L'eliminazione col Porto, che grida ancora vendetta. Quindi voglio dire, se uno fa questo mestiere come facciamo...
Non per il risultato, per come sono state gestite le due partite.
Certo.
L'approccio alle gare contro le partite, le squadre piccole... Vuol dire che non la prepari bene la gara, perché se contro il Benevento ti presenti in quelle condizioni lì e poi magari invece con l'Inter giochi meglio, è un problema.
Che poi quella vittoria del Benevento è stata la tragedia per il Benevento, perché
da lì poi è crollata. Infatti.
Va bene, siamo arrivati al termine. Enzo, io ti voglio ringraziare tantissimo, anche a te, sei sempre stato con noi un punto di riferimento in queste domeniche sere dove abbiamo parlato di tutto, poi uno può essere d'accordo o meno. Ti ringraziamo veramente tanto, Vero Cinzia?
È stato un piacere. Grazie. Per me, è un onore far parte della squadra, siamo qua, ci divertiamo, siamo un'informazione libera dove si può dire quello che ci pare. Altri non lo possono dire, sottolineo, perché sento delle robe imbarazzanti.
Questo è un lusso, bisogna sottolinearlo.
Hai fatto una sottolineatura importante.
Non facciamo parte di nessuna parrocchia, quindi questo, se non quella dell'informazione.
Questo è un lusso, hai ragione Enzo, hai detto una cosa giustissima da evidenziare. Enzo, grazie ancora, poi ci sentiremo nel corso della settimana perché dobbiamo fare un po' i bilanci o i pronostici che avete fatto.
Io lo scudetto l'ho indovinato, di quello sono sicuro.
In settimana...
Come si divertono gli ascoltatori,
caro Enzo, in settimana
quei cretini giornalisti.
In settimana scopriremo anche il tuo di pronostico, non dirò nulla, ma lo scopriremo insieme nei prossimi giorni. Enzo, grazie veramente tanto, buona serata e un abbraccio forte.
Orrore, a presto,
ciao Enzo, buonanotte.
Stiamo per entrare nell'ultima parte, come sempre zona sconcerti, quindi il finale. Daniele, siamo arrivati, allora devo dire che io e Cinzia siamo molto contenti perché stasera ti abbiamo avuto ospite qui la prima volta, proprio ci siamo presi
la domenica sera.
No, perché ti ho corteggiato, ma sai, per impegni vari ci tenevo, e voglio ringraziare anche Susanna Marcellini, insomma, che è sempre stata molto operativa, così come Francesco Tringali, così come Daniele Petroselli, quindi voglio ringraziare, insomma, sei venuto anche con Susanna,
è stata preziosa, fondamentale. Io sono io che ringrazio voi, ringrazio tutta la squadra, perché ho sempre trovato una splendida accoglienza, ha trovato un ambiente sereno dove si può parlare di calcio tranquillamente.
Ci siamo divertiti.
Senza nessuna preclusione, quindi sono stato felice anch'io, onorato di far parte di questa squadra che spero sia confermata per l'anno prossimo.
Dai, vediamo. Però devo dire che tu, caro dei due pronostici, o lui le prime quattro.
Le ha prese tutte? Nella... Ma nello stesso, nell'ordine
no,
preciso?
No, allora, l'Inter no, aspetta, aspetta.
No, lui ha preso le prime quattro non nell'ordine, una l'ha presa non nell'ordine, però ha preso le prime quattro, okay, che andavano in Champions,
okay. Ah, indovinate, quindi ha vinto l'Inter che ha vinto lo scudetto, e poi
Milan, Atalanta,
quindi è stato bravo,
è stato l'ho azzeccato. La classifica non è proprio così, no, però le prime quattro le hai prese,
perché mi sa che avevo detto Inter, Juve, Napoli e Milan.
No, Napoli non l'hai detto, ti ho detto le prime quattro le hai prese,
Atalanta e Milan,
però l'ordine non
c'è. Bravo, bravo.
Milan era mica facile anche prendere Milan.
Infatti sei stato buon profeta, quindi attenzione. Tra l'altro
cominciassi a capire qualcosa di calcio.
Cioè, comunque escludere il Napoli.
Dopo 40 anni.
Escludere il Napoli è tanto.
Sei uno dei pochi che l'ha escluso. Esatto. Uno dei pochi che l'ha escluso. Uno dei pochi
solo
che
fortuna
escluso.
Comunque.
Allora, grazie ancora Daniele, veramente grazie.
Grazie a voi.
Poi noi ci sentiamo nei pomeriggi con le solite bufere del pomeriggio di Maracanà. Grazie veramente tanto.
Grazie Daniele.
Siamo per andare in pausa perché ci godiamo. La zona sconcerti, in un orario un po' più tardi, ma per Mario va benissimo.
Anzi,
questo
forse
orario,
è
anzi per lui è ancora più comodo. Quindi, tra pochissimo, e poi i saluti finali di Maracanà Show della domenica.